Benvenuti agli ascoltatori dal team di Pan. Oggi ci addentriamo in un tema importante, l'uva da tavola, un settore, diciamo, vitale per l'Italia. Vogliamo fare un po' il punto sulla situazione attuale e dare uno sguardo alle sfide future. Ecco, e capita a proposito, perché proprio in questi giorni, fino al 23 luglio, c'è l'evento Regina di Puglia. Lo promuove il comune di Noicataro, ma con il supporto importante della rete Le Terre dell'Uva. Coinvolge tanti comuni, sai, Noicataro, Rutigliano, Mola, Casamassima, Castellaneta, Adelfia, Polignano. L'idea è bella, valorizzare il prodotto, certo, ma anche creare sinergie. Agricoltura, turismo e poi, importante, ci sono incontri B2B con buyer internazionali. Ho letto Emirati Arabi, Arabia Saudita, Polonia, Svizzera, Francia, Danimarca. Insomma, si cerca di fare sistema.
Esattamente. Fare sistema è la parola chiave. Parliamo di un'eccellenza del Made in Italy, non dimentichiamolo. Pensa solo alla Puglia, da sola fa il 57% della produzione nazionale, un valore che nel 2023 ha superato i 318 milioni di euro. E a livello mondiale l'Italia è un pezzo grosso, terzi produttori al mondo, primi in Europa. E per l'export l'uva da tavola è seconda solo alle mele. Il fatturato 2023 ha passato gli 821 milioni di euro, cifre notevoli.
Davvero notevoli. Però come sta andando la produzione ultimamente? Ho visto un report ISMEA per il 2023 e mi sembra ci sia stato un calo.
Eh sì, si confermo. C'è stato un calo circa meno 8% rispetto al 2022 e addirittura meno 12% se fai il confronto con la media del triennio precedente. Quindi sì, un calo c'è stato.
Ah, ok. E come mai? Quali sono le ragioni principali, diciamo?
Ma guarda, le cause sono un po' un mix. Da una parte c'è questa spinta forte a sostituire le varietà tradizionali, quelle con i semi, con le seedless, le senza semi, che il mercato chiede sempre di più. Poi non possiamo ignorare i problemi fitosanitari. La peronospora, per esempio, ha dato filo da torcere, complice anche un clima un po' pazzo. E poi c'è lo stress delle piante, accumulato negli anni prima per siccità, caldo. Le piante si sono indebolite, ecco.
Capisco.
La cosa un po' strana è che le superfici a livello nazionale sono leggermente aumentate nel 2023, un plus 0,3%. Siamo sui 47.300 ettari. Però la resa per ettaro è diminuita, meno 3,2%.
E in Puglia, che è la regione leader?
Stessa dinamica. Più superficie, plus 0,6%, ma meno produzione, meno 5,1%. Però c'è un però positivo. La qualità del raccolto 2023 è stata giudicata ottima. Specialmente il grado zuccherino, il Brix, era alto. Allora, i dati più freschi dell'USDA, quelli di giugno 2024 sulla campagna 23-24, ci dicono che la produzione mondiale è in leggera crescita. Siamo sui 28,1 milioni di tonnellate. A tirare sono soprattutto Cina e India. La Cina ha aggiunto 750.000 tonnellate da sola.
Ah, notevole!
Invece cali nell'Unione Europea e soprattutto negli Stati Uniti. Lì c'è stato un crollo del 19%, minimo da 30 anni, colpa dell'uragano Hilary in California.
Caspita!
E cala anche la Turchia. Per quanto riguarda l'export mondiale, invece, si prevede una flessione, circa meno 200.000 tonnellate. Il Perù resta il leader, nonostante i problemi climatici che ha avuto, seguito dalla Cina.
E l'Italia? Dicevi terzo esportatore?
Sì, terzo esportatore mondiale, confermato dai dati ISMEA 2023. Ma i volumi esportati nel 2023 sono scesi. Siamo andati sotto le 385.000 tonnellate, è un meno 15% rispetto al 2022.
Un calo importante sui volumi.
Eh sì, però il valore per fortuna ha tenuto abbastanza bene. Abbiamo superato gli 800 milioni di euro. Questo perché i prezzi medi sono stati più alti. I nostri clienti principali restano Germania, Francia e Polonia. Lì va il grosso.
Certo, prezzi più alti. E questo si vede anche al dettaglio, immagino. Cosa dicono i listini qui in Italia?
ISMEA per il 2023 segnalava proprio questo. Prezzi al dettaglio su del 19%. Il rovescio della medaglia è che i consumi interni sono un po' calati, meno 7%.
E adesso nel 2025? Hai qualche riferimento?
Ho dato un'occhiata al listino Foodie di Milano, tipo quello del 15 luglio. L'uva bianca senza semi viaggia sui 4 euro al chilo. La Vittoria, più tradizionale, tra i 2,50 e i 3,50 euro. La Black Magic sui 3,50 e la rosata senza semi anche lei sui 4 euro.
Prezzi sostenuti, quindi.
Sì, ma la cosa forse più particolare di quest'anno, del 2025, è questo fenomeno degli acquisti anticipati.
Cioè,
Spiega meglio.
Praticamente già ad aprile, in primavera, si chiudevano contratti quando l'uva era ancora, sui germogli, letteralmente. C'è una certa ansia, un timore di non trovare abbastanza prodotto precoce. Parlo di Vittoria, Black Magic, Superior, Millennium, Arra.
E perché questo timore?
Perché molti produttori stanno riconvertendo i vigneti, togliendo le precoci per piantare varietà seedless più tardive, come l'Autumn Crisp, che va molto. E quindi si arriva a fissare prezzi a blocco, non al chilo, ma sull'intero potenziale del ceppo.
Addirittura? E che cifre girano?
Si parla di stime, ovviamente, ma per un ceppo di Vittoria o Black Magic si sentono cifre tipo 20-25 euro. Per l'Autumn Crisp si può arrivare anche a 35 euro a ceppo.
Impressionante!
È una pressione che arriva anche dalla GDO, la grande distribuzione. Loro vogliono pianificare tutto con largo anticipo per assicurarsi le forniture.
Questo ci porta dritti alle sfide. La pressione del mercato è una, ma c'è sicuramente dell'altro. I cambiamenti climatici, immagino.
Assolutamente. Quella è forse la sfida numero uno. Gli eventi estremi, la siccità, le alluvioni, le gelate fuori stagione. La gestione dell'acqua diventa cruciale. Gli inverni troppo miti che non fanno riposare bene le piante. E poi i parassiti. Ne arrivano di nuovi o si intensificano quelli vecchi? La mosca della frutta, i tripidi, le cicaline, la cocciniglia. E la drosofila Suzuki che fa paura.
Un bel quadro complesso. E sul mercato, oltre alla GDO?
C'è la concorrenza internazionale. L'Egitto, la Spagna sono molto aggressivi. I prezzi che vanno su e giù, i costi di produzione che aumentano sempre. Energia, manodopera. A proposito, la manodopera è un altro bel problema. Difficile trovarla. E poi, diciamolo, c'è ancora un po' troppo individualismo nel settore. Bisognerebbe coordinarsi di più.
Ecco, coordinarsi. E l'innovazione può aiutare.
È fondamentale. Innovazione vuol dire tante cose. Nuove varietà, certo. Soprattutto seedless, che resistano meglio al clima e piacciono al mercato. Ma anche packaging più sostenibili, tracciabilità, per garantire sicurezza e trasparenza. Ci sono sistemi avanzati, tipo quello di Apofruit, e poi tecniche in campo più resilienti. Si parla molto di carbon farming, quelle pratiche per immagazzinare carbonio nel suolo. C'è anche un regolamento UE nuovo che potrebbe dare accesso a crediti di carbonio.
Interessante!
E in tutto questo, come dicevi tu all'inizio, aggregarsi è strategico. Consorzi come il CAIUT, i distretti di qualità, aiutano a fare massa critica.
Insomma, per riassumere, il settore è di fronte a sfide toste, clima e mercato in testa. Però non sta fermo. Punta su qualità, export, innovazione. E sembra aver capito che l'unione fa la forza, come dimostrano anche iniziative tipo Regina di Puglia.
Esatto. E proprio pensando a questo contesto, così incerto da un lato, con il clima che cambia, e così pressante dall'altro, con la corsa agli acquisti anticipati, mi viene una riflessione. Quasi una provocazione per chi lavora in questo mondo. Come si fa a trovare il giusto equilibrio? Tra le scommesse quasi obbligate del breve termine, per non perdere il treno del mercato, e gli investimenti, quelli più profondi necessari per costruire un futuro davvero sostenibile e resiliente per tutta la filiera?
Bella domanda. Una domanda cruciale su cui riflettere, senz'altro. Per oggi il nostro approfondimento si ferma qui. Grazie per averci seguito.